Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Ho finito di parlare mezz'ora fa, stavo in macchina con il commissario Figliuolo. Gli ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni, noi non intendiamo procedere per fasce di età, esclusivamente. Cioè dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili, a curare le persone anziane, ma lavoreremo su due piani. Lavoreremo anche sui settori economici, perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età, l'economia italiana sarà morta.
E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la dichiarazione perentoria, l'avete sentita, del presidente della Campania De Luca, che ha detto in pratica che una volta finito di vaccinare gli ultra ottantenni e le persone fragili, passerà direttamente la regione non più a vaccinare le fasce d'età, le persone per fasce d'età, ma passerà a vaccinare gli operatori economici. E questa è una delle polemiche del giorno, di cui ovviamente parleremo in questa puntata di Effetto Notte. Rieccomi finalmente a voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo questa pausa forzata per intoppi di salute che a volte capitano anche alle rocce. Ringrazio quindi moltissimo le mie colleghe Valentina Furlanetto e Betta Fiorito, che mi hanno sostituita in queste settimane facendovi compagnia, informandovi quotidianamente, tenendo alta la bandiera di Effetto Notte, che adesso a questo punto riprendo tra le mie mani. Dunque, rieccomi ancora con i temi che alla fine, purtroppo, volenti o nolenti, sono sempre gli stessi, anche se naturalmente con delle novità e con i vari sviluppi, quindi l'emergenza sanitaria, i vaccini, le tensioni tra rigoristi e aperturisti, tra chi vuole le isole Covid-free, le isole minori in Italia, e chi invece la ritiene, da parte di altre regioni, una discriminazione. Tanti gli ospiti questa sera, naturalmente per voi sempre la possibilità di intervenire, e poi attraverso i WhatsApp oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi sempre come sempre giorno e notte. Quindi partiamo, prima dei vari approfondimenti con gli ospiti, con la sintesi della giornata. L'andamento del Covid-19 in Italia: sono 9.789 i nuovi positivi, 358 le vittime, il tasso di positività scende al 5,1% e nel mondo la pandemia è a un punto critico, dice l'OMS. Vaccini: il presidente della Campania De Luca non segue il piano nazionale, non andremo per fasce d'età, dopo i fragili faremo gli operatori economici, dice, ma il generale Figliuolo avverte: non sono ammesse deroghe alle regole nazionali. Riaperture: il centrodestra fa pressione, si vedrà a fine aprile, fa sapere la ministra Gelmini. Scontri intanto a Roma al sit-in di Io Apro. Stati Uniti: la polizia uccide un afroamericano, guerriglia a Minneapolis, in campo la Guardia Nazionale, alta tensione al processo Floyd. Consiglio Nazionale delle Ricerche: per la prima volta una donna alla guida, e Maria Chiara Carrozza, nuova presidente scelta dalla ministra Messa, e la nuova presidente sarà ospite qui Effetto Notte. Sport: la pandemia mette a rischio anche gli europei, in programma a Roma, sulle partite anche le tensioni geopolitiche. Partiamo quindi dall'evoluzione del coronavirus in Italia. Come sentivate, sono 9.789 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono invece 358 le vittime in un giorno, il tasso di positività scende al 5,1% e entro i prossimi 10 giorni le regioni dovrebbero ricevere oltre 4 milioni di fiale.
È partita la settimana decisiva per la campagna vaccinale in Italia, 4,2 milioni le dosi che verranno consegnate tra il 15 e il 22 aprile alle regioni. Tra queste le prime 184.000 di Johnson & Johnson e 3 milioni di Pfizer, i cui prezzi stanno schizzando alle stelle secondo quanto filtra dalla negoziazione dei nuovi contratti europei. 315.000 le somministrazioni giornaliere previste, per il mezzo milione si dovrà aspettare l'ultima settimana di aprile. Si procede per età e fragilità, come indicato dall'ultima ordinanza. Il governatore De Luca, che intende privilegiare le categorie produttive, replica il commissario per l'emergenza Figliuolo. Nessuna deroga ai principi del piano nazionale. Le priorità vanno rispettate rigorosamente, aggiunge la ministra per gli affari regionali Gelmini, e lo stesso neopresidente della conferenza delle regioni Fedriga lancia un richiamo siamo all'unità. Lo stop dei vaccini al personale della scuola intanto scontenta presidi, docenti e operatori. Non è un privilegio, dicono, siamo una categoria esposta, ci faremo sentire. Come sempre, il lunedì, per effetto dei minori tamponi, calano i nuovi positivi giornalieri. 9.789, tasso di positività al 5,1%. 358 le vittime, mentre tornano a salire terapie intensive e ricoveri ordinari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto a livello mondiale arriva l'allarme da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice la pandemia è un punto critico, le infezioni crescono in maniera esponenziale e secondo un conteggio della France Press sinora in Europa ci sono stati più di 1 milione di morti per il Covid. Dai vaccini dipendono le riaperture, anche sulle riaperture, per quanto riguarda l'Italia, la discussione è accesa. La ministra per gli affari regionali Gelmini ipotizza già alla fine di aprile, appunto, di cominciare a riaprire. Oggi in piazza intanto il movimento Io Apro.
Il centrodestra, anche con i suoi governatori, resta in pressing sul governo, sul fronte delle riaperture. Dall'esecutivo la ministra per gli affari regionali Gelmini fa sapere che dopo il 20 aprile si farà un punto in Consiglio dei Ministri per valutare la possibilità di dare qualche segnale già a fine mese, se i nuovi dati confermeranno il miglioramento della situazione epidemiologica. Ma sarà maggio il mese delle riaperture, assicura Gelmini. Nel centro di Roma intanto sono tornate a protestare le categorie penalizzate dalle chiusure. Nel pomeriggio ci sono state tensioni durante il sit-in non autorizzato del comitato Io Apro.
Riaperture subito! Riaperture subito!
Rappresentiamo oggi tutte le categorie che sono state colpite e vogliamo portare la voce di tutti i milioni di italiani che purtroppo non sono potuti stare qui.
I manifestanti, fra i quali c'erano anche esponenti dell'estrema destra, hanno bloccato il traffico e hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine che gli hanno impedito di raggiungere Montecitorio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si lavora anche alla ripartenza del settore turistico, naturalmente anche in questo caso le discussioni sono su posizioni diverse, non mancano le polemiche, si fa strada l'ipotesi delle isole Covid free, le isole minori italiane, che però è avversata da vari presidenti di regione, in particolare del nord, e di questo parleremo con, qui effetto note, col presidente della Liguria Toti da una parte e il sindaco dell'isola di Ischia dall'altra. Naturalmente c'è sempre in primo piano la crisi economica dovuta alla pandemia, migliaia di emendamenti piovuti sul decreto sostegni, mentre il governo lavora al documento di economia e finanza e soprattutto allo scostamento di bilancio.
Sono migliaia gli emendamenti presentati in Senato al primo decreto sostegni del governo Draghi. Maggioranza e opposizione hanno complessivamente chiesto 3.100 modifiche al provvedimento da 32 miliardi di aiuti per imprese, lavoratori e famiglie. Forza Italia ha presentato il pacchetto più corposo con 677 emendamenti. Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione, ha chiesto 475 modifiche. Il plafond destinato alle correzioni presentate dai parlamentari ammonta a 550 milioni. Le commissioni bilancio e finanze del Senato daranno il via all'esame del decreto e alle correzioni richieste non prima della prossima settimana. Il governo intanto è al lavoro per definire il documento di economia e finanza e lo scostamento di bilancio da destinare a un nuovo decreto sostegni. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato il ministro dell'economia, Daniele Franco, per fare il punto della situazione. Lo scostamento di bilancio potrebbe sfiorare i 40 miliardi, risorse da destinare a nuovi aiuti a famiglie e settori piegati dalle restrizioni messe in campo per fronteggiare la diffusione del Covid. DEF e scostamento di bilancio dovrebbero arrivare a metà settimana in Consiglio dei Ministri. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Spostiamoci adesso all'estero, più precisamente in Gran Bretagna, dove oggi è stato il primo giorno di riaperture con entusiasmo e prenotazioni esaurite per le prossime settimane.
We are feeling wonderful. Very
excited. L'eccitazione è nell'aria nel primo giorno di riapertura di negozi e locali all'aperto dal lockdown del 5 gennaio. Prima tappa è il parrucchiere o il pub?
Pub.
Stamattina sono tornata in palestra e poi al pub. Io ho preferito subito una birra. E dopo il pub dove andrete? In un altro pub. Mentre lunghe code di persone sono accorse nei negozi del centro di Londra, già dalle prime ore del mattino. In questo locale a nord della capitale, tra il 38% dei pub britannici che possono riaprire perché hanno uno spazio all'aperto, il giardino è già tutto esaurito e ci sono liste di attesa per tutta la settimana. I londinesi sono felici di tornare alla vita e alla socializzazione, anche se non si potrà parlare di piena normalità fino a giugno e il premier Boris Johnson fa appelli alla cautela. E mentre procede il poderoso programma vaccinale, gli inglesi incoraggiano anche noi.
Italy, please get yourselves vaccinated.
Good luck in Italy.
Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
Ancora all'estero, l'Iran ha annunciato che sospenderà la sua cooperazione con i 27 stati membri dell'Unione Europea in diversi settori come reazione alle sanzioni dell'Unione Europea, e il Consiglio dell'Unione Europea proprio oggi ha aggiunto 8 persone e 3 entità iraniane all'elenco dei sanzionati in considerazione del loro ruolo nella risposta violenta alle manifestazioni del novembre 2019. Stati Uniti, adesso ancora forti le proteste a Minneapolis dopo la morte di un altro ragazzo provocata dalla polizia.
Ancora una tragedia per la violenza della polizia, ancora una vittima afroamericana, il ventenne Dante Wright, e ancora una città che precipita in crisi, non una città qualunque, Minneapolis. L'ultima uccisione per mano delle forze dell'ordine statunitensi è avvenuta a neppure 20 chilometri dal tribunale dove è in corso il processo ad alta tensione per omicidio contro l'ex agente Derek Chauvin per aver soffocato con un ginocchio premuto sulla gola per oltre 9 minuti George Floyd. Questa volta teatro del dramma è stato il quartiere di Brooklyn Central, dove nella notte è stato dichiarato il coprifuoco, schierata la Guardia Nazionale e sono esplose proteste, scontri e alcuni saccheggi di negozi. La dinamica, una volta ancora, appare difficile da comprendere. Wright, alla guida dell'auto della madre, sarebbe stato fermato alle 2 del pomeriggio di domenica per una possibile infrazione del codice stradale, un deodorante appeso allo specchietto retrovisore, proibito a Minneapolis. Allo stop gli è stato ordinato di scendere dall'auto, poi le versioni divergono. La polizia sostiene che su Wright, padre di un bambino di 2 anni, esisteva un mandato d'arresto, forse legato una mancata comparsa in tribunale per porto d'armi senza licenza. Stando agli agenti, Wright domenica avrebbe resistito e cercato di scappare, spingendo un poliziotto a scaricargli addosso la pistola. La compagna di Wright in auto con lui afferma invece che l'agente avrebbe sparato prima che Wright provasse a risalire nel veicolo. Marco Balsani, a Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
Di nuovo in Italia con questa bella e importante notizia: Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e resterà in carica per i prossimi 4 anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano. È stata scelta dalla ministra della Ricerca, Messa, che rileva come con questa nomina l'ente torna a essere nel pieno delle sue funzioni, e la presidente Carrozza sarà ospite proprio qui di questa puntata di Effetto Notte. Per chiudere, lo sport, con i numeri ancora critici della pandemia mettono a rischio anche lo svolgimento dei campionati europei di calcio a Roma.
La pandemia e la geopolitica. Al momento sono questi i due grandi rivali che Roma deve battere per poter ospitare le 4 partite previste, le 3 dell'Italia e un quarto di finale, dal calendario degli europei di calcio, rinviati l'estate scorsa ma che stavolta inizieranno comunque l'11 giugno. La UEFA ha ribadito che entro e non oltre questo venerdì 16 aprile vanno fornite le rassicurazioni sulla presenza del pubblico nelle città sedi di questo europeo itinerante in vari paesi del continente. Richiesta che cozza con quanto detto dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Locatelli, che ritiene invece necessaria qualche settimana in più, almeno fino a inizio maggio, per definire la capienza possibile dell'Olimpico. Faremo di tutto per poter garantire le gare italiane della competizione, chiarisce la sottosegretaria allo sport Vezzali rispondendo a una lettera del presidente della Federcalcio Gravina. E a complicare il quadro, mai servisse, ecco le tensioni tra Italia e Turchia innescate dalle osservazioni del premier Draghi su Erdogan. Istanbul, che già ospiterà la finale di Champions il 29 maggio, è pronta a strappare a Roma la cerimonia inaugurale e la prima partita in programma l'11 giugno. Di che sfida si tratta? Manco a dirlo. Italia-Turchia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E con questo si chiude questa prima parte di questa puntata di Effetto Notte. Ci sono gli aggiornamenti adesso per chi viaggia, così cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti principali, che sono più o meno sempre quelli, ma con delle novità, anche in particolare per quanto riguarda i vaccini e anche le nuove polemiche. Intanto vi ringrazio moltissimo per i vostri tantissimi messaggi di bentornata al 349-238-6666, che è sempre il numero per i vostri WhatsApp. Poi c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto vi mando subito un abbraccio, un ringraziamento collettivo, ci sentiamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Lo sapete, 60 minuti ricchissimi come sempre di notizie, le più importanti dall'Italia e dall'estero, che vi racconto nella prima parte della puntata, e poi invece ci addentriamo insieme agli ospiti dentro il cuore di alcuni argomenti che sono in primo piano. Roberta Giordano di nuovo con voi dopo questa pausa forzata per intoppi diciamo legati alla salute. Intanto continuo a ringraziarvi per i vostri tantissimi messaggi, a tratti addirittura state inceppando il numero per i WhatsApp, ma va benissimo, 349-238-6666, ve lo ricordo, se no c'è la pagina Facebook di Effetto Note. Allora, come sta andando il piano vaccinale in Italia, soprattutto che cosa si prevede per le consegne delle nuove dosi? Perché naturalmente, a parte la logistica, sappiamo che ci sono spesso appunto degli inceppamenti per quanto riguarda, diciamo così, inceppamenti per quanto riguarda le consegne. Allora, intanto diciamo che parte oggi la settimana decisiva per quanto riguarda il piano vaccinale. Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle regioni, e per la settimana si stima di riuscire a fare 315.000 somministrazioni al giorno, che già insomma rispetto al passato è una bella quota. Oggi il ministro della Salute Speranza ha detto che se si riuscirà a vaccinare la maggior parte della popolazione questa estate ci sarà molta più libertà. Intanto il generale, che è il commissario straordinario per il piano vaccinale Figliuolo, ha fatto sapere che ha ricevuto la prima dose di vaccino in Italia il 70% degli over 80, e tra l'altro risponde anche al presidente della regione Campania, De Luca, che avete sentito all'inizio di Effetto Notte, il quale si ribella, diciamo, al seguire per forza un piano vaccinale secondo le fasce d'età, e che ha detto oggi ha detto De Luca, quando finiremo di vaccinare gli over 80 e le persone fragili passeremo direttamente agli operatori economici, perché altrimenti l'economia affonda. Però si è fatta attendere la risposta del generale Figliuolo, che ha detto: la campagna vaccinale deve proseguire in maniera uniforme a livello nazionale senza deroghe ai principi che la regolano. Ma sulle priorità di chi vaccinare c'è anche un'altra polemica, quella che riguarda le isole minori, no? Tipo Ponza, Procida, Ischia, Capri, ma anche le isole siciliane e l'Elba, quindi le isole toscane, che devono essere, secondo il ministro del turismo, il leghista Garavaglia, devono essere Covid free, così come sta facendo la Grecia, perché dice il ministro del turismo Garavaglia, se lo fanno gli altri è un progetto opportuno anche per noi, per evitare uno svantaggio enorme poi a livello turistico, appunto riferendosi a quanto sta facendo la Grecia. Ma il problema è che alcuni presidenti di regione vivono questa possibilità come una discriminazione nei confronti delle altre regioni, come dei privilegi arbitrari, una concorrenza sleale, insomma, dal punto di vista turistico. Contrario, per esempio, è il presidente della regione Emilia-Romagna, ex presidente dei presidenti di regione, Bonaccini, che ha detto: mi auguro che il ministro del turismo rigetti immediatamente la proposta di isole Covid free, non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Contrario anche Zaia, presidente del Veneto, sentiamo questo passaggio.
Chiesto cosa penso delle isole Covid free. Isole Covid free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati, punto.
Contrario anche Massimiliano Federica, che non solo è presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma è anche il nuovo presidente, il nuovo coordinatore dei presidenti di regione, e ha detto: in questo momento dobbiamo dimostrare al paese che c'è equità, non creare tensioni sociali, ma dare la stessa regola dappertutto. E allora ne voglio parlare direttamente con un presidente di regione, sempre delle regioni del nord, ma una regione a forte vocazione turistica, che è la Liguria. Allora saluto il presidente Giovanni Toti, bentornato con Effetto Notte, presidente.
Buonasera, buonasera a voi.
Quindi mi pare che anche lei, insomma, non sia molto contento di questa ipotesi delle isole minori che possano diventare Covid free, che possa essere fatta, siccome sono piccole, con popolazione insomma circoscritta, possono essere vaccinate velocemente.
Ma guardi, è una trovata pubblicitaria quella della Grecia, che ha un suo indubbio appeal, ma io non credo che sia una strada percorribile né per il nostro paese né per molti altri paesi. Vede, la Grecia ha alcune isole, prendiamo Mykonos o Santorini, che sono isole isolate, se mi concedete il gioco di parole, dove si atterra molto spesso in un aeroporto internazionale, in quell'isola, e se ne va il turista da quell'isola. L'Italia è un paese molto diverso. Pensare che Capri non sia inscindibilmente legato a Napoli, pensare che le isole Pontine non siano legate al Lazio, pensare che le isole minori della mia regione, la Palmaria, Bergeggi piuttosto che Gallinara, non siano legate al turismo delle coste da cui distano poche centinaia di metri, è qualche cosa francamente che non sta nella realtà. Chi sceglie l'Italia spesso per itinerari variegati. Vede Capri, ma magari vede anche una città d'arte, Roma, così come visita Napoli, e lo stesso vale per chi viene a Portofino, probabilmente va a fare shopping o a vedere l'acquario di Genova. Come facciamo a tenere delle località Covid free? Isoliamo Portofino con i posti di blocco, blocchiamo la circolazione. Per far ripartire il turismo occorre prima di tutto far ripartire la mobilità tra le persone, consentirgli degli spostamenti agevoli all'interno del territorio nazionale e possibilmente internazionale. Quindi occorre portare un livello di sicurezza importante l'intero territorio, e questo vale, diciamo, dal punto di vista economico. Io non lo considero un elemento vantaggioso per la tipologia del turismo italiano, che è fatto di città d'arte, di campagna, di enogastronomia, di coste, di qualche isola, certo, delle nostre Dolomiti. Difficile pensare che un americano che arrivi, o un cinese che arrivi, o anche solo un lombardo, venga in Liguria e stia confinato nei 600 metri quadrati della sua abitazione intorno a sé. Trovo francamente, oltre a essere incostituzionale ed illegale ovviamente detenerlo lì, o dover mettere posti di blocco ogni 50 metri per vedere quale albergo è prenotato e se sei in una zona Covid free o meno, credo francamente sia fantascienza da questo punto di vista. Secondo tema: le persone che vanno in ospedale, che quindi rendono insicuro il nostro paese perché non garantiamo salute e sanità a tutti coloro che ne avrebbero bisogno, sono le persone con più di 80 anni, le persone ultra vulnerabili, i grandi invalidi con delle patologie che sono sensibili al Covid. Noi quelli dobbiamo mettere in sicurezza prima di ogni altra cosa, che essi vivano a Portofino, a Sestri Ponente, a Quartoggiaro, piuttosto che a Capri. Non c'è una differenza tra cittadino italiano e cittadino italiano. Vorrei capire come qualcuno pensa di spiegare di vaccinare una commessa o un commesso, un cameriere o una cameriera di 30 anni a Capri piuttosto che a Portofino, e non un signore di 70 anni che vive a Quartoggiaro, a Cinisello Balsamo, piuttosto che a Sestri Ponente o a San Pier d'Arena. Trovo francamente qualche cosa di surreale.
Chiaro, chiarissimo il suo parere, quindi, Presidente Toti, chiaramente contrario al fatto che ci siano delle isole Covid free, perché lei dice, insomma, bisogna mettere in priorità prima di tutto, a seconda delle fasce d'età e delle fragilità. Però vorrei fare sentire anche naturalmente il parere di chi è direttamente interessato, come sindaco di Capri, per esempio, Marino Lembo. Buonasera sindaco, grazie della disponibilità.
Buonasera. Buonasera.
Ecco, relativamente a questa polemica, lei appunto forse collegato in questo momento non ha sentito le dichiarazioni, le riflessioni insomma del presidente della Liguria Toti, che però come anche Zaia, come anche Fedriga, come Bonaccini si sono detti contrari, no, al fatto che le isole abbiano le isole minori una priorità nel diventare Covid free, per diciamo potrebbe essere una concorrenza sleale dal punto di vista turistico, ma anche per necessità di salvaguardare prima di tutto chi davvero ha una priorità per età o per fragilità. Lei invece immagino naturalmente che sarebbe favorevole.
No, guardi, io voglio chiarire bene il concetto, perché evidentemente diciamo questo è un messaggio che non arriva bene. Allora, noi stiamo rispettando a Capri assolutamente il piano vaccinale nazionale e stiamo andando avanti per fasce d'età. Noi oggi abbiamo, oggi stasera abbiamo concluso già da alcuni giorni gli over 80, gli over 70, i fragili e tutte le persone, diciamo, tutte le persone che sono in queste fasce, diciamo, che sono quelle là più a rischio. Stiamo concludendo tra oggi e domani i medici, i vaccinatori, diciamo, i pochi casi ancora da fare a casa, eccetera. Quindi il problema non è che qua si vuole un favore, una cortesia. La domanda è questa: se l'isola, ad esempio l'isola di Capri, tra Capri e Anacapri, riesce con una grande collaborazione dell'ASL a muoversi in maniera veloce per fare i vaccini a tutte le persone, la domanda è questa: sabato noi andiamo avanti e facciamo 69-60, dopo 60, perché non possiamo andare avanti senza avere nessun favoritismo e vaccinare gli altri, perché in realtà siamo, diciamo, ben organizzati e stiamo andando avanti? Questa è la domanda che io non capisco. Quando quest'inverno, perché è facile parlare quando si dice solo capri d'estate, vediamo capri d'inverno fino ad oggi. Quando io ho dovuto portare quest'inverno, ad esempio, un malato Covid, quei pochi ci sono stati a Napoli, e ho dovuto mettere un malato su una barella di biocontenimento e l'ho dovuto poi a sua volta mettere su una diciamo ambulanza attrezzata, e sono dovuto andare a Mena Grande a vedere se il Padre Eterno ci fa dare la possibilità che il mare è calmo per andare a Napoli. Io nessuno si è venuto a dire scusate, ma le isole come campano d'inverno? Oppure se c'è un infartuato grave, che condizioni mette lì, perché a casa non c'ho ad esempio il punto Covid? Tutte queste domande in realtà, diciamo, nessuno se le fa. Allora si guarda un aspetto che viene un attimo dopo, in questo momento quello che interessa a noi è mettere in condizioni la popolazione di essere vaccinate, di stare, perché noi siamo un posto fragile. È inutile che guardiamo solo l'estate, diciamo, di Capri. Quindi non vogliamo assumere nessun favoritismo, però se nel momento in cui noi riusciamo a vaccinare tutto, allora poi si affronta il problema della filiera turistica, che va messa in sicurezza complessivamente. Noi siamo a maggio, tra poco. Questi ragionamenti, non vogliamo nessuna preferenza, però non possiamo pagare i ritardi di altri posti che per tante motivazioni stanno indietro e non riescono a far vaccinare. Loro sono colpevoli di quelli che non si attivano per far vaccinare gli ottantenni, che ancora tanta gente non è stata vaccinata a casa. Questi sono i colpevoli, non noi che stiamo cercando di andare avanti il più rapidamente possibile.
Sì, sì, no, è stato chiarissimo. Sindaco Lembo, a questo punto, Presidente Toti, effettivamente detta così da parte del sindaco di Capri Marinone non fa una piega, perché...
Ha perfettamente ragione il sindaco di Capri, ma non è la stessa cosa che è stato detto. Io ritengo che economicamente sia svantaggioso per il nostro turismo pensare a paese a diverse velocità, perché evidentemente i turisti si muovono, si spostano. La nostra tipologia di turismo è un turismo fatto da un forza integrata dalla nostra arte, la nostra cultura, il nostro agroalimentare, le nostre isole, le nostre montagne, e dobbiamo avere un paese sano e sicuro. Dopodiché, guardi che molto banalmente, anche qua in Liguria ci sono piccoli centri dove gli ottantenni e i settantenni sono già stati vaccinati, perché ci abitano meno persone, evidentemente meno complicato, e ci mancherebbe altro che dovessero fermarsi per aspettare. Ovviamente le città più grandi, dove i numeri sono altri, la complicatezza quindi... è un'altra. Quindi... Allora, diciamo che chi vaccina più rapidamente, ovviamente scende per la categoria di età, la velocità in cui la sua popolazione, la sua densità demografica gli consente di scendere.
In più, mi scusi, dobbiamo... Presidente Toti, fra le altre cose, a parte appunto il fatto di essere quasi a completamento, diciamo, del piano vaccinale, visto che le isole sono così piccole, diceva anche il sindaco di Capri che fra l'altro lui dice, quando ho un malato grave c'è anche la difficoltà di doverlo trasportare in terraferma, no? C'è anche questo ulteriore problema.
Ma su questo non c'è alcun dubbio, i cittadini di Capri devono avere la stessa salute di chi vive nel centro di una metropoli a pochi metri dei nostri più grandi ospedali, e ci mancherebbe ben altro, ma sono anche molto d'accordo sul fatto che nessuno deve aspettare nessun altro. Se si rispettano le liturgie e l'ordine di questa campagna vaccinale, non è che io sto aspettando a Campo Ligure piuttosto che a Tellaro, che hanno pochi anziani e siamo andati a vaccinarli nella palestra della scuola, che l'hub di Genova finisca il suo lavoro per la stessa categoria.
Quindi
di
diciamo, se il percorso delle isole minori è questo, come quello di Capri, non c'è nulla da quindi da argomentare.
Quello di Capri sarà quello, non è più il tema delle isole Covid free o di Portofino Covid free, che è spiegata male e credo che sia antieconomico dal punto di vista del messaggio che diamo e anche non giusto da un punto di vista etico. Altra cosa è dire che se in un paese di 7.000 abitanti si fa prima vaccinare che non in una metropoli di 1.500.000, mi sembra di assoluta naturalezza quindi, che in quella città si vada avanti.
Quindi va spiegata forse un po' meglio, vediamo se nei prossimi giorni magari cambia un po' natura, insomma, questa storia delle isole minori Covid free. Per chiudere, proprio sindaco Lembo, se ha qualcosa da aggiungere
una
e poi la
veloce,
saluto.
Sì. Nel momento in cui noi abbiamo fatto questo rapidamente, possiamo pensare al turismo, pensiamo pensare all'economia, o che cosa dobbiamo aspettare? Cioè, possiamo lanciare un messaggio che c'è una zona come sempre Capri che riesce rapidamente, quindi dal punto di vista turista, noi ci hanno chiamato del grosso tour operator americani che ci dicono scusate, noi siamo pronti per venire a Capri, ma voi come state combinate? Cosa gli devo dire a questi? Già ad agosto cioè ad agosto, quando ormai l'estate già è finita, o stiamo parlando dell'estate 2022? Questo è il punto, cioè là, diciamo, lo sforzo che stiamo facendo è quello di fare in modo che l'isola venga messa in condizione di essere, diciamo, vaccinata per poi affrontare il problema della filiera turistica.
Visto che appunto avete anche
Non si va da nessuna parte.
Visto che siete anche
permettetemi.
Piccolini, insomma, e quindi più facilmente potete arrivare a questo risultato. Vedremo, insomma, nei prossimi giorni che piega prende un po' questa questione. Intanto ringrazio il sindaco di Capri, Marino Lembo, grazie e buona continuazione, così come anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Grazie presidente, grazie a voi e buona serata e buona continuazione. Adesso ci prendiamo, come sempre, qui una pausa di riflessione e di respiro anche sull'argomento appena trattato con i due ospiti. Voi continuate con i vostri messaggi, che vedo sempre molto molto affettuosi nei miei confronti, visto che sono mancata forzatamente per qualche settimana. 349-238-6666 è sempre il numero per i WhatsApp, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi. Ci sentiamo tra pochissimo.
Tempo in diretta.
Tempo ancora fortemente perturbato su buona parte dell'Italia, con piogge temporali anche di forte intensità che nelle prossime ore potranno ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Liguria, regioni tirreniche, ma anche il Salento. Andrà solo un po' meglio altrove, ma in un contesto comunque instabile. Domani saranno ancora inizialmente il Nord-Est e le regioni centrali tirreniche ad avere le condizioni più instabili, con precipitazioni sempre frequenti, localmente anche a carattere temporalesco. Meglio altrove, anche con ampio soleggiamento su Piemonte occidentale, Liguria di Ponente e isole maggiori. Col passare delle ore i fenomeni interesseranno quasi esclusivamente l'Emilia-Romagna e il centro, poi il sud entro la serata, ma con tendenza ad esaurimento, temperature sostanzialmente stazionarie, sempre abbastanza fresche. Con le previsioni è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Provare finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi e i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24.
Si può fare.
Dallo smart working alle case connesse, dalla musica digital alla montagna slow, dagli algoritmi al fitness online, passando per le gigafactory e i borghi wifi. Ma quanto stiamo cambiando? Parliamo chiaro e facciamo i conti. Sono Anna Migliorati e vi aspetto con l'economia delle piccole cose per capire dove sta andando la nostra economia di tutti i giorni. Ogni sabato alle 7:15 su Radio 24 e in podcast su radio24.it.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, naturalmente siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi di nuovo Roberta Giordano. Continuo a vedere tantissimi i vostri messaggi, WhatsApp al 349-238-6666, vi ringrazio molto dell'affetto e del sostegno e ringrazio ancora una volta le mie colleghe che mi hanno egregiamente sostituite, Valentina Furlanetto e Betta Fiorito, in queste settimane di forzata assenza. Vedo questa agenzia battuta poco fa, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel domani parteciperà alla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ed esprimerà il suo profondo rammarico per l'incidente di Ankara. Vi ricordate dove la presidente della Commissione europea, von der Leyen, è rimasta lì così in piedi da una parte perché Erdogan, come ha detto Draghi, il dittatore turco, e lo stesso Jean Michel però si sono seduti sulle loro poltrone e lei è rimasta lì in piedi a capire dove mi siedo, c'è un posto per me. Insomma, sapete com'è andato questo incidente. Io poi personalmente in realtà penso che, a parte la posizione di Erdogan, che purtroppo non ci sorprende, sappiamo chi è e come si comporta e anche quali sono i suoi tra virgolette valori, diciamo, quello che più ha spiazzato è Charles Michel, visto che lui è un alto esponente, altissimo esponente delle istituzioni europee, un'Europa civile, democratica, che ha come obiettivo la parità di genere, di raggiungerla ai massimi livelli, almeno come obiettivo, e invece lui è rimasto lì impalato, seduto tranquillamente accanto a Erdogan, aspettando che, senza neanche degnare, insomma, la Presidente della Commissione Europea, che tra l'altro è più alta in grado rispetto a lui, al di là che sia una donna o un uomo, insomma, e quindi, però lui ha detto che questa cosa dirà apertamente in questa riunione dei presidenti del Parlamento europeo che non succederà più e non deve più succedere e che nessuno può dividere l'Europa. Ma incominciamo proprio allora dai rappresentanti dell'Europa. A questo punto però torniamo allora sulle questioni italiane, perché abbiamo parlato adesso della polemica, insomma, tra chi vuole le isole piccole, le isole minori covid free, e chi invece, alcuni presidenti di regione la sentono come una discriminazione nei loro confronti. Però con il sindaco di Capri abbiamo anche, insieme al presidente Totti, forse chiarito un po' alcune posizioni che possono avvicinarsi. Adesso c'è, per quanto riguarda i vaccini, anche la questione scuola, perché pare che il personale scolastico a breve, insomma, non dovrebbe più far parte delle categorie prioritarie. Però il presidente dei presidi, Antonello Giannelli, dice: non ci sto, non ci stiamo, ci faremo sentire. Allora lo faccio sentire subito, visto che qui in diretta il presidente Giannelli. Buonasera.
Sì, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Esattamente qual è la questione, Giannelli?
La questione è che evidentemente per recuperare un ritardo che si è generato sicuramente in alcune regioni per quanto riguarda la vaccinazione dei cittadini più anziani, e adesso si sta pensando di dare uno stop alle vaccinazioni del personale scolastico. Ora, nessuno mette in dubbio, né l'abbiamo mai fatto, il sacrosanto diritto di chi è più anziano o più fragile di essere vaccinato prioritariamente, però non si può non considerare che il personale scolastico è un personale esposto professionalmente, e ci tengo a ribadire che non è semplicemente una tutela nei confronti del personale stesso, ma è il fatto che si tratta di persone che sono a contatto con molte persone per ragioni professionali, che quindi possono in linea di principio contribuire a diffondere la malattia. In altri termini, un docente, un bidello, ogni giorno vede 100-200 persone tra alunni e altro, quindi se uno di questi fosse contagiato e ci fosse un rischio di contagio, potrebbe passarlo ad altre persone. Questa è la ragione professionale, tecnica, per la quale è necessario procedere alla vaccinazione prioritaria di questa categoria di personale, come anche di altre categorie. I sanitari infatti sono stati vaccinati per primi anche per questa ragione, non perché la professione sanitaria fosse semplicemente più importante. Quello è un parametro, ma non è l'unico.
Quindi, insomma, dovete trovare un po' una mediazione, presidente Giannelli, perché appunto viene ritenuto invece che non c'è nessuna corsia preferenziale per il personale scolastico, cioè quelli che sono già, hanno ricevuto la prima dose, non ho capito se riceveranno la seconda, e sicuramente con AstraZeneca, mentre chi ancora non si è prenotato, insomma, passa, diciamo, tra virgolette, in secondo piano, no? Perché ci sono considerate dal Ministero della Salute, dal CTS, categorie prioritarie.
Dovrebbe essere qualcosa del genere, appunto aspetto proprio di capire meglio dal governo cosa intende fare. Noi intanto abbiamo già segnalato al Ministro dell'Istruzione questa incongruenza e ci aspettiamo una reazione anche da parte sua, anche perché dobbiamo dire che il personale scolastico vaccinato a cui è stata somministrata la prima dose è circa il 75%, tre quarti, quindi siamo a un quarto del completamento del primo giro di somministrazioni. A me sembra veramente irrazionale un cambio di rotta così netto, ripeto, senza voler mettere minimamente in discussione che vada vaccinato e vada messo in sicurezza chi è più anziano. Questo è pacifico.
Quindi vi aspettate una risposta nei prossimi giorni, presidente Giannelli?
Sì, confido in una risposta, perché se lo attendono le tante persone che lavorano nella scuola e direi anche le famiglie, perché poi il vero problema è quello delle famiglie che potrebbero vedere il virus trasferito da una famiglia all'altra. Questo è il rischio dal quale io vorrei che si capisse che ci dobbiamo difendere.
E soprattutto, insomma, cercare di fare un po' di chiarezza, perché c'è tanta confusione in altri ambiti, no? E anche sulle priorità, sulle categorie. Adesso vedo, e tra poco questa è una cosa che girerò al professor Vella per quanto riguarda i vaccini, in Slovenia AstraZeneca per tutti tranne i malati cronici, no, in Irlanda, pardon, sopra, se non sbaglio, l'ho vista poco fa, i 65 anni. Insomma, ecco, già c'è tanta confusione su queste cose, vediamo almeno sulle categorie di essere un pochino più chiari e precisi. Grazie intanto, Preside Giannelli, Presidente dei Presidi Italiani.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Buona serata. C'è la viabilità, ci sentiamo proprio subito dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano, sempre con voi. Come vi dicevo, a proposito delle notizie, delle ultime che arrivano, le autorità sanitarie dell'Irlanda hanno raccomandato l'immunizzazione con il vaccino di AstraZeneca, che continua a essere un po', diciamo, nel mirino, solo per le persone di più di 60 anni d'età. Ora, professor Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma, ex presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ci illumini lei, perché a questo punto non si capisce veramente più niente. Certo, noi ci dobbiamo rifare a quello che dice la nostra agenzia regolatoria, però su a chi fare AstraZeneca non si capisce più niente, no? Prima sopra i 55 anni, poi sopra i 65, poi adesso invece non si può fare sotto i 55, o dove siamo arrivati non lo so, l'Irlanda che dice sopra i 60 anni. Professore, a lei la parola.
Allora, no, va bene, guardi che l'Irlanda poi non è che ha detto una cosa molto diversa da quello che ha detto l'AIFA, ha detto che effettivamente, siccome è vero che ci sono stati dei rarissimi casi di trombosi, alcuni forse collegati, ha detto vabbè, e siccome questi casi non sono mai avvenuti sulle persone giovani, ha detto benissimo, andiamo un po' sugli anziani, che poi sono i nostri obiettivi, no? Il nostro obiettivo sono coprire gli anziani che ci svuotano gli ospedali dalle terapie intensive. Quindi l'Irlanda obiettivamente non è che ha detto una cosa diversa, adesso non so, 60-65, mi sembra che l'Italia ha detto sopra i 60.
Sopra i 60, quindi siamo in linea, professore. Senta, invece...
Siamo in linea, ecco. Quindi va bene, però... diciamo che il vaccino, in realtà lei mi ha detto che funziona dappertutto e abbiamo avuto la prova con l'Inghilterra e ha funzionato alla grande. Sai quanti casi ci hanno avuto ieri di morti? 3.
Allora, e oggi riaprono e ci sono le file davanti alle palestre, ai pub. Senta, professore,
stanno riaprendo.
Ma tornando al nostro piano vaccinale nel suo complesso, allora, ha detto oggi il generale Figliuolo che sono attesi oltre 4,2 milioni di vaccini tra il 15 e il 22 aprile, si stima che circa 315 mila somministrazioni saranno fatte giornalmente. E poi invece, per quanto riguarda quindi insomma, secondo lei il nostro piano vaccinale attualmente, con Speranza, che dice il ministro della salute, gli over 60 saranno vaccinati entro giugno, stiamo accelerando, stiamo andando meglio?
No, mi pare di sì, perché fino all'altro giorno siamo arrivati quasi a 400.000 al giorno, no? L'obiettivo è 500.000. Se lei fa il calcolo di 500.000 al giorno per 60 giorni o giù di lì, copriamo tutti fragili veramente, e quindi forse a questo punto forse è vero che a fine maggio siamo fuori. Adesso io ho sentito un attimo questo intervento del presidente dell'associazione dei presidi e anche lì mi sembra una cosa un po' strana il fatto di non coprire l'ultimo 25%, no? Perché è vero che ci abbiamo avuto degli sbandamenti, chiamiamoli così, nelle vaccinazioni, però adesso alcune categorie, quelle che si chiamavano gli altri, beh, invece in realtà sono categorie importanti. Allora, il personale scolastico è importante, visto che è la prima apertura che abbiamo fatto. Cioè, quando tutti dicono riapriamo, cavolo, sono state riaperte le scuole, quella è una
Oggi in particolare, da che siamo quasi tutti zona arancione, insomma, quindi lei darebbe importanza e priorità anche al personale sanitario.
Anche, certo. Beh, oddio, abbiamo vaccinato il 75% degli operatori della scuola, vacciniamo gli ultimi, quindi questa cosa dei salti dei furbetti, quella è deleteria. Però, insomma, adesso dobbiamo andare forte su tutti gli altri, gli over 90 mi pare che sono stati coperti, gli over 80 quasi, gli over 70 stiamo andando, e dopodiché si svuoteranno gli ospedali, adesso io
speriamo.
Questo lo penso.
Professor Vella, ci dobbiamo proprio lasciare, però le voglio chiedere solo questa cosa molto brevemente. Adesso si dice che per i vaccini Pfizer e Moderna, invece che 21 o 28 giorni, quanti erano i richiami dopo 42 giorni? Mi dica solo se è d'accordo o no e poi ci dobbiamo lasciare.
Ma direi che si può anche fare, perché il sistema immunitario poi è bravo, quindi quando ha sentito la prima dose alla seconda risponde, se è un po' più tardi va bene, però insomma qui è un problema anche di avere questi benedetti vaccini e forse un'accelerazione sul fatto di comprarli senza cambiare la regola europea. Che ha detto la cosa che ha detto Draghi, forse è giusta, cioè adesso pigliamoci questi vaccini, da qualche parte ci sono.
Cioè, facciamolo un po' autonomamente. Chiarissimo, grazie professor Vella, a ben presto,
a lei.
Con più spazio. Grazie professore, grazie. E non riuscivamo prima a raggiungere il professore, quindi si è perso un po' di tempo. Ma adesso devo assolutamente darvi questa notizia della prima donna a capo del più grande ente di ricerca italiano, la nuova presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, che tra l'altro è stata ex ministra dell'università, dell'istruzione, della ricerca, l'ha voluta la ministra Messa, ha un curriculum incredibile. Io la saluto, buonasera professoressa Carrozza.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Complimenti, lei tra l'altro appunto dicevo è anche stata la più giovane rettrice alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, grande esperta di tecnologie, naturalmente sarà è inutile chiedere se è soddisfatta di questa nomina così importante.
Beh sì, sono insomma emozionata, onorata, sono molto contenta, insomma veramente è una bella cosa per me. E insomma è per quello che rappresenta il sistema della ricerca pubblico italiano.
Tra l'altro lei nel 2017 era nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica, quindi ha una grandissima solida esperienza nazionale e internazionale. La ministra Messa, che l'ha nominata, ha detto: il ruolo che il CNR sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il paese e per la competitività internazionale. Lei ha una bella responsabilità, professoressa Carrozza.
Infatti non so come dormirò stanotte al pensiero di questa responsabilità che ci viene data, perché insomma portarla in fondo non è banale, ma soprattutto insomma saranno le ricercatrici e i ricercatori del CNR che dovranno lavorare per questo obiettivo, e insomma spero di essere, come si dice, un primus inter pares per riuscire a traghettare il CNR verso questi orizzonti.
Qual è il suo principale obiettivo, professoressa Carrozza, per chiudere?
Ma a me piace molto l'idea universalistica della ricerca in tutti i settori, e mi piace l'idea degli obiettivi della ricerca, degli obiettivi sostenibili, di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, no? Che sono questi obiettivi macro che ci danno un orizzonte per la ricerca, cioè produrre cibo per tutti, lottare contro il cambiamento climatico, pensare alla salute pubblica, quindi allo sviluppo dei vaccini, dei presidi, di tutto quello che ci serve per star meglio, affrontare le grandi malattie, insomma ce n'è un po' per tutti, l'eredità culturale,
obiettivi,
dal campo umanistico al campo scientifico più stretto, insomma abbiamo tanti obiettivi che servono allo sviluppo dell'umanità, sviluppo
obiettivi
sostenibile, appunto.
Estremamente ambiziosi e di grande anche livello etico. Grazie Maria Chiara Carrozza, e quindi buon lavoro come presidente del CNR. Grazie ancora.
Buonanotte a tutti.
Grazie. E noi ci risentiamo tra pochissimo alle 22:00.